Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Sono alla conferenza della FECCA, la prima conferenza dopo 3 anni, ed ho l'onore di ospitare con me Isabella Bracco, che ci racconterà la sua storia. Isabella, qua.
Tutta.
Buongiorno Isabella.
Buongiorno a te Carlo, come stai?
Molto bene, facciamo allora non tutta ma buona parte. Allora, Isabella lavora al MCCSA.
Al Multicultural Communities Council of South Australia, quindi vengo da Adelaide, sono molto emozionata di essere qua a Melbourne, è la prima volta che viaggio senza figli, si può dire?
Possiamo dirlo, perché con tutti quelli che hanno i figli in età tra gli 0 e 10 anni sanno che l'unica cosa importante è riuscire ogni tanto a staccare la spina.
E dormire.
E la vita ha un'altra prospettiva. Senti Isabella, tu sei arrivata qua in Australia da qualche anno, 5 se
5
non sbaglio.
5 anni, sì, sono abbastanza recente.
Però dopo una vita professionale passata da Globetrotter.
Più o meno, ecco, detta così sembra che mi sono divertita come una matta, invece sì, ci sono stati momenti molto belli ma anche abbastanza difficili.
Perché tu comunque sei, la tua professione è nel campo umanitario.
Sì, dunque prima di venire in Australia ho lavorato quasi 15 anni in cooperazione internazionale, quindi ho fatto un master a Milano su gestione delle acque e uso del territorio, un paese in via di sviluppo. Ti insegnavano veramente praticamente come affrontare un progetto, come portarlo avanti, come concludere con successo un progetto, e dopo mi hanno mandata a fare uno stage. Adesso ti dico dove, tu mi dici dov'è sulla mappa. Ma hanno mandato in Tagikistan.
Tagikistan, perfetto.
Okay, so esattamente dove.
Sotto l'Uzbekistan.
L'hai appena guardato.
No, ma è una scelta inusuale.
È lì incastonato, sì, è lì incastonato fra l'Istan, vicino anche all'Afghanistan. E era un paese dell'Unione Sovietica, quindi ha quella un po' quell'impronta là, però ovviamente prima tutta l'influenza, sai, dell'Asia, che era quella che era stata conquistata da Alessandro Magno, quindi era molto vicina, per esempio, a Samarkand e Bukhara, quindi sai, quei palazzi grandi. Però dopo c'è stato il Soviet, quindi quegli altri palazzi, quelli
si
tutti
passa
grigi.
Dalla via della seta al
Soviet.
Crudelismo sovietico.
Sì, esatto. E dopo, quando è caduto il Soviet, hanno ritrovato un pochino la loro identità nella religione islamica. Le donne un po' coperte, però non completamente coperte, gli uomini si alzavano la mattina e facevano colazione con la vodka, quindi nel senso un po' un misto di culture, molto affascinante. È stato quello il mio primo lavoro, perché dopo lo stage...
Di cosa facevi?
Acqua, quindi la mia specialità era water and sanitation, quindi soprattutto sistemi idrici, in paesi montagnosi come il Tagikistan, ma anche altri in cui sono stata, soprattutto era acqua per gravità, quindi fare la captazione di una sorgente, trattarla se c'era bisogno, fare delle tank di accumulo e dopo una distribuzione per gravità attraverso tubi, no? E
insomma, poi... gli hai insegnato gli acquedotti romani?
Sì, più o meno. Che poi scavavi e trovavi i tubi dei russi, che erano delle robe bestiali, delle cose enormi in metallo. Dice, ma voi avevate già tutto, non... però ovviamente non nelle zone molto remote dove siamo andati noi. Quella è stata la prima, quindi dopo lo stage mi hanno fatto un contratto, sono rimasta 1 anno e mezzo invece di 3 mesi, e dopo mi hanno trovato un altro lavoro in Tibet. Quindi sono andata in Tibet.
Sempre lo stesso tema, l'uso dell'acqua.
Sempre lo stesso tema, però una volta che tu cominci a parlare di acqua, poi parli di un'altra serie di topics che sono relazionati con acqua, perché ad esempio chi va a prendere l'acqua? Di solito sono donne e bambini, quindi dove sono i benefici dell'acqua? Non è solamente avere l'acqua vicina, ma per donne e bambini avere più tempo, cosa si può fare con questo tempo? Puoi fare delle piccole attività di income generating, per esempio, quindi allora lavori poi su gender, perché quando la donna comincia a guadagnare un po' di soldi, allora un altro peso nel rispetto alla famiglia. Quindi,
l'acqua quindi è soltanto il primo gradino per uno sviluppo della società?
Ma sì, diciamo che è proprio qualcosa che poi va a toccare tutta una serie di temi, perché a parte acqua tocca, ovviamente c'hai health, hai nutrition che è legata all'acqua, perché dopo con acqua puoi fare irrigazione, diversi tipi di irrigazione, hai education perché metti acqua nelle scuole, quindi la scuola diventa anche un luogo più sicuro per il bambino, dove può trovare acqua sicura, può anche fare coltivazioni nella scuola, poi parli di economia perché dai tempo libero, ma anche tempo libero alla gente che prima sei come si vede spesso nei documentari, le donne e i bambini che camminano 10 km per un secchio d'acqua, questo tempo è guadagnato, ma anche appunto non solo nutrition ma economia che viene dall'agricoltura, che tu puoi aiutare con l'acqua. Acqua in alcune zone, ho lavorato anche in Tanzania, in alcune zone della Tanzania c'erano quelle che sono chiamate le water wars, la gente si ammazzava per avere possesso di una sorgente d'acqua, quindi se tu la distribuisci in maniera appropriata, fai un management appropriato, cioè insegni, crei con le comunità locali un management appropriato delle risorse d'acqua, allora eviti anche queste guerre, quindi è veramente di un impatto. Poi c'è l'ambiente che è legato all'acqua, perché ovviamente non è che puoi prendere l'unica sorgente che c'è per chilometri e lasciare che la vegetazione naturale si secchi, quindi è veramente un topic importantissimo.
Ed è interessante come appunto le tematiche dell'acqua una volta, e non, fino a non poco tempo fa, le associavamo proprio ai paesi in via di sviluppo, terzo mondo, mentre invece adesso sta diventando una tematica attualissima anche per noi in Australia, in Italia, adesso per esempio con il Po che è arido, con tutti i livelli di acidità dell'acqua che sono cambiati, insomma un tema che deve essere tenuto da conto anche da tutti noi.
Assolutamente sì, la gestione corretta delle acque dolci è importantissimo ovunque nel mondo. Ovunque. In Italia abbiamo un sistema, se non sbaglio, in alcune zone c'è una perdita di oltre il 70% dell'acqua dolce intubata, perché il sistema delle falle è rotto, è vecchio e non ci sono le risorse per metterlo a posto, quindi è tanto. Quando mi ricordo, ho lasciato l'Italia tanti anni fa, ma mi ricordo che già 15 anni fa, 20 anni fa, si parlava in alcune zone dell'Italia, non c'era abbastanza acqua dolce per l'uso domestico, uno spreco enorme. Tieni conto che in paesi come il nostro, pre capite, si consumano circa 500 litri d'acqua al giorno, quindi non solo quello che noi beviamo, quello che usiamo per le lavatrici, per il dishwasher, ma anche quello che usano le industrie per creare quello che creano, e in altri paesi è di 20-15 litri d'acqua al giorno, quindi c'è un disagio
enorme.
È enorme.
Senti Isabella, poi tu hai avuto un'esperienza veramente molto forte in Nepal, visto che tu ti trovavi lì proprio nel momento tragico del terremoto che ha causato migliaia di vittime. Non tanto per la forza del sisma, che comunque
era forte,
era forte, ma proprio per le infrastrutture. Raccontaci
sì.
Quel momento.
Quello è stato nel 2015. Io ho fatto più di 5 anni in Nepal con la mia famiglia, e quando sono arrivata mi hanno detto: qua aspettiamo il big one, perché ce n'è stato uno 100 anni fa e più o meno sappiamo che ricorrono i 100 anni. Io ho pensato sì, figurati se, e invece tac, è arrivato. È stato un terremoto fortissimo, perché era 7.9 della scala Richter, fortissimo, è stato molto, è una cosa che fa terrore, perché davvero ti manca la terra sotto i piedi, fa terrore perché ha un suono il terremoto, cioè la terra che si muove ha un suono che sembra una bestia veramente degli abissi.
Ed è stato lungo?
È stato lungo, è stato forse un paio di minuti, ma mi ricordo ero per strada e non riuscivo a... mio figlio aveva meno di un anno e non riuscivo a tirarlo fuori dalla carrozzina per correre in mezzo alla strada, cioè lontano dai palazzi, perché non riuscivo proprio a stare in piedi.
Molti di noi non hanno avuto esperienza di terremoti, l'ultimo c'è stato a Melbourne proprio qualche mese fa, ma è stata una cosa che è durata 20 secondi.
No, ma la cosa tremenda di un terremoto è che, a differenza di uno tsunami per esempio, lo tsunami lo vedi, quindi sai quando sta ritirato, lo vedi arrivare, ma il terremoto non lo vedi e non sai mai quando è finito, perché è durato, a parte la prima scossa, dopo ci sono state le aftershock, che sono durate giorni, una settimana credo, più di una settimana, e quindi non sapevi mai quando potevi dormire, non sapevi mai, perché ogni volta che provavi a metterti giù c'era una scossa, dovevi correre fuori, è stato molto 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 stressante.
Ma le abitazioni sono crollate all'istante?
Sì e no, perché alcune, Nepal come sappiamo bene, Kathmandu è una città antichissima, quindi la parte antica fatta di mattoni, di quelli cotti a freddo, insomma quelli sono proprio sbriciolati, quindi tutta la zona sai, turistica, anche dove andavano le persone, tutte queste piazze con questi palazzi bellissimi, proprio sbriciolati come se fosse sabbia, e i palazzi nuovi, molti sono venuti giù, quelli più nuovi ovviamente avevano cominciato a costruirli con criteri antisismici, quindi sono rimasti in piedi. Quello che è caduto, sono caduti tantissimi, erano i muri fra le diverse proprietà, quindi che hanno purtroppo anche schiacciato persone, schiacciato animali, e diciamo alcune zone proprio sono crollate interamente, e la gente andava a scavare, a tirare fuori i corpi per settimane. Poi in realtà sono stati due terremoti, uno il 25 aprile e uno l'11 maggio, quindi proprio grande anche quello, tipo il set della scala Richter, se non mi sbaglio, che è stato un terremoto completamente differente, non era un aftershock, proprio due terremoti di intensità molto grande in brevissimo arco di tempo, quindi è stato proprio un macello. Il macello più grande, a parte Kathmandu, che poi comunque in una valle, quindi è come dire un bacino molto chiuso, quindi è proprio crollata su se stessa, è stato sulle montagne, perché questi terremoti hanno creato delle frane che hanno portato via villaggi interi. Quindi noi poi abbiamo lavorato in queste zone qua, ma era pericolosissimo andare, mi ricordo giornate di terrore, perché ogni volta che andavi vedevi proprio le montagne che ti cadevano addosso e chiudevano la strada, è stato molto 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 pauroso, molto stressante.
Ma sì. A distanza di 7 anni, qual è stato il computo totale delle vittime?
Migliaia, ma non quanto si temeva all'inizio, credo intorno agli 8-10 mila persone, sì. Poi anche lì parliamo di un paese dove non è che hanno un censo adeguato, e se tu vai a Kathmandu non ci sono neanche i nomi delle strade, quindi non, la gente nasce e non viene registrata, quindi soprattutto poi nelle zone rurali non hanno un numero preciso delle persone che è scomparsa.
Un'esperienza molto forte, ti ha cambiato il tuo modo di essere?
No, mi ricordo, no in realtà, perché io ero lì per fare dei progetti di aiuto, dei progetti di cooperazione internazionale, quindi ero già lì, ero già sul pezzo, si può dire, ma quando c'è stato il terremoto mi ricordo, la mia famiglia che diceva: cosa fai lì, vieni via, e faccio: no, non posso, perché sono qua proprio per queste cose, quindi non posso andare via adesso. Loro sono arrabbiati tantissimo, ma cosa devo fare? Avevo un team bellissimo di persone nepalesi che erano lì, che volevano aiutare le proprie comunità, le proprie famiglie, non potevo certamente andare via proprio in quel momento lì.
La mia ospite oggi è Isabella Bracco, che ci sta raccontando delle sue esperienze. Questa che abbiamo appena ascoltato, esperienza in Nepal con il terremoto, ce n'è un'altra sempre legata a un terremoto devastante, che tutti ci ricordiamo, quella da Haiti. Tu in quel caso sei arrivata dopo.
Dopo, sì, lì sono arrivata preparata. Haiti è stato prima del Nepal, quindi ed è stata la mia prima esperienza di emergency, perché gli aiuti internazionali si dividono, diciamo, in due grandi filoni. Uno è development e un emergency. Quindi development sono progetti più a lungo termine, che sai che c'è un problema radicato, come ad esempio il problema dell'acqua in Tanzania, e organizzi dei progetti e li svolgi. Emergency ovviamente quando succede un'emergenza, quindi quando c'è un terremoto, quando c'è uno tsunami o quando c'è una guerra, allora vai un pochino meno preparato, però è un diverso set skill, diciamo, quindi sei pronto a fare una serie di attività, di interventi che magari hanno una vita più breve, ma hanno bisogno proprio di aiutare la gente in quel momento a venire fuori da un'emergenza particolare. Quindi è stata un'esperienza molto diversa dalle altre. Haiti purtroppo era in una situazione, adesso spero che si sia ripresa un po', ma era una situazione molto precaria, sia dal punto di vista della sicurezza. Allora, la gente era comunque, stava vivendo ancora tutti in campi, questi campi non erano gestiti in maniera molto ottimale, quindi poi è esplosa la violenza locale, era molto pericoloso anche per i cooperanti, mi ricordo, venivano rapiti i cooperanti a dozzine, li chiamavano rapimenti lampo.
Per riscatti.
Sì, per i riscatti, quindi ti rapivano alle 10 del mattino e per mezzogiorno ti avevano rilasciato per, non so, 4-5 mila dollari, quindi non tantissimo, abbastanza che l'NGO potesse pagare cash, e però, capito, questo alimentava una catena, perché dicevano: ah, è facile, è veloce, faccio 5.000 dollari in mattinata, rapisco qualcuno. Quindi era proprio pericoloso anche andare in giro, molto pericoloso dal punto di vista sanitario, perché a parte che non c'era gestione della spazzatura per niente, quindi ovunque c'era uno strato di spazzatura ovunque, che portava ovviamente tutta una serie di roditori, di insetti, una situazione veramente orribile, e in più c'era il colera.
Questo anche nei centri principali?
Eh sì, anche a Port-au-Prince, che è la capitale di Haiti, e in più c'era il colera, quindi dopo l'emergenza terremoto c'è stata l'emergenza colera, che è diventata endemica nell'isola dopo il terremoto, quindi ci sono delle ipotesi per cui sia arrivata proprio attraverso degli aiuti umanitari, no? Quindi che sia stata portata da gente di altri paesi che avevano il colera e l'hanno portata nel paese. Quindi un disastro, perché immagina con strutture ancora non ottimali dover gestire un'emergenza sanitaria di questa portata. C'erano campi per la cura del colera ovunque, però erano campi molto precari, insomma, fatti di pali, fatti di teli di plastica, e una zona di tifoni, una zona di storm, no? Quindi ogni tanto volava via tutto, era molto, molto difficile Haiti.
Haiti, per chi non c'è stato, è proprio legata veramente a concetti di stato fallito, e poi se vai negli stereotipi al voodoo e basta. È una bella isola?
È bellissima, fai che... A parte il voodoo, che davvero è attivo ed è stato molto interessante vederlo praticare, fai conto che i Clinton erano andati in viaggio di nozze ad Haiti, quindi immagina quanto bella, cioè, o quanto, insomma, attrattiva fosse all'epoca.
Haiti, come il Libano nel Mediterraneo, che era la Svizzera del Mediterraneo.
Esattamente, e anche Haiti è stato il primo stato nero indipendente, quindi prima degli stati africani, quindi ha una storia gloriosa. Poi la storia più recente, non so se sei di Papadoc, di questi leader un po' pazzi, adesso non voglio fare giudizi politici, ma questi leader scarsamente illuminati, diciamo, che mandano tutto un po' in malora. Però l'isola in sé è bellissima, è l'isola dove, cioè, una delle piccole isole attaccate ad Haiti è l'isola di Tortuga, quindi anche questa storia di pirati di quell'epoca lì. E poi Haiti in realtà non è un'isola, è metà di un'isola, l'altra metà è la Repubblica Dominicana, che sanno benissimo
che
la
un
gente.
Altro
è,
discorso.
Che è un altro discorso, la gente va lì perché è un paradiso, quindi è la stessa isola.
Raccontaci del voodoo.
No, abbiamo affittato una casa ad un signore per stare, una casa molto carina, che aveva ancora davanti alla casa i cannoni, quindi era una casa antica con dei cannoni davanti, mi faceva ridere. E lui con sua moglie abitava nel giardino dietro, in un'altra struttura, e sua moglie praticava il voodoo. Quindi in Haiti ogni tanto vai dal medico, ogni tanto vai dal tuo maestro voodoo, e in particolare questa donna si occupava di altre donne.
Ma quindi tipo culti animisti per la guarigione?
Dunque, io non sono mai stata ammessa a vedere cosa succedesse durante queste pratiche, però...
Però le galline sparivano?
Le galline nere sparivano! Come fai a saperlo? C'era un giardino pieno di galli nere che dopo un po' scemavano. Tu vedi queste ragazze giovani che entravano, uscivano e si affidavano, insomma, alle cure. Quindi, per dire... Non è una cosa che vedi per strada come attrazione turistica, ma è una cosa che è radicata nella cultura e che viene usata quotidianamente, insomma, per risolvere problemi quotidiani.
Isabella, poi in una di queste tue missioni hai conosciuto tuo marito, hai deciso di fare una famiglia e adesso sei in Australia, nel vertice estremo di questa immaginaria bilancia.
Sì, adesso mi fa sorridere che ho deciso di fare una famiglia, perché...
Ad Adelaide, poi?
Sì. No,
naturalmente, con tutto rispetto, però se c'è un posto tranquillo,
esso è proprio Adelaide, sì. No, è successo che... Sì, ho incontrato mio marito in Tibet, che è uno spagnolo. Abbiamo fatto diverse missioni assieme, abbiamo avuto due bambini, fantastici, bellissimi e tutto, e abbiamo sempre pensato, in realtà, prima che i figli raggiungessero l'età della scuola, la scuola primaria, di stabilirci da qualche parte. Perché comunque i figli di espatriati hanno dei plus e minus, insomma, da una parte sono viaggiatori del mondo, hanno immediatamente il big picture, cioè sanno che il mondo è vasto, diverso, hanno una cultura molto diversificata e interessante, però d'altro canto cambiano paese ogni 2-3 anni, quindi hanno fatica a fare radici, fatica a fare amicizie, perché ogni volta che si attaccano a qualcuno poi lo perdono, no? Amici che vanno, o partiamo noi o partono loro, insomma, quindi... oltretutto ci sono paesi che non sono sicuri per diverse ragioni, fra le guerre civili, per malaria, per dengue, per quindi abbiamo detto...
Quindi hai fatto una lista, hai detto togli questo, togli questo, togli quest'altro, sì. È rimasta l'Australia, sì. L'Italia no.
Era il periodo della grande crisi economica, quindi pensare di tornare indietro con un curriculum bizzarro come il nostro sarebbe stato proprio un suicidio economico. E quindi abbiamo deciso Australia, sì, e siamo venuti qua, era il 2017, quindi dopo il terremoto, dopo aver lavorato al terremoto del Nepal un annetto, e siamo arrivati ad Adelaide perché ho potuto applicare lo skill visa ad Adelaide e abbiamo trovato che era un posto meraviglioso, molto semplice per adattarsi, perché è una città molto più piccola rispetto a Melbourne, a Sydney, quindi la capisci subito Adelaide come funziona, capisci subito dove andare per trovare le cose che ti servono, ed è fantastica per i bambini perché ci sono tantissime cose per i bambini, tantissimi
bambini rimpiangono il Nepal.
Nah. No, no. Beh, sono venuti via piccoli, quindi la grande aveva arrivata qua, fammi pensare, che aveva 5 anni e il piccolo ne aveva 2, quindi... No, era ancora l'età in cui i genitori e la famiglia è tutto, quindi venivano, si sono mossi con noi molto tranquillamente.
E questa è la parte finale dei tuoi viaggi?
No, chi stai scherzando? No, no, no. Adesso che i figli crescono, a parte che sono viaggiatori, gli piace tantissimo viaggiare anche a loro, e sì, viaggeremo sempre, avremo sempre un occhio di riguardo per i paesi in via di sviluppo. Se ci sarà, io faccio volontariato per un NGO che fa progetti internazionali, quindi comunque sto scrivendo ancora progetti per l'India, per lo Sri Lanka, resterà sempre nel mio cuore, e penso che è uno dei lavori più belli del mondo quello di fare cooperazione internazionale e aiutare le persone a migliorare il loro standard di vita in qualunque modo, ecco, diciamo.
Isabella Bracco, grazie per averci raccontato la tua storia e per essere stata con noi su Radio SBS.
Grazie a voi, grazie a te Carlo, e ciao a tutti.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.